Capiago, esercizi dell'agosto 2013, guidati da padre Elia Citterio. Prima meditazione del quinto giorno.
Allora, questa mattina prendiamo come esempio l'apostolo Pietro. Sempre dopo la risurrezione troviamo un episodio descritto al capitolo 21 di Giovanni, che è l'ultimo del Vangelo. Brevemente ricordo il passo, così poi dopo non lo tenete sempre voi in mente, quindi poi quando faccio i riferimenti singoli l'avete già bello chiaro, ma già l'avete chiaro perché è un testo così noto. Sottolineo solo nella lettura, che sarebbe proprio tutto il capitolo, ma solo alcuni passaggi, no? Pietro dice: io vado a pescare. Poi compare Gesù sulla riva. Avete qualcosa da mangiare? Quindi hanno pescato. Niente. Gettate dalla parte destra. E la pesca è oltremodo abbondante. Pietro non arriva mai da solo, ma su suggerimento di un altro. È Gesù. Tuffa in acqua, arriva a nuoto. Quando arriva, anche gli altri poi arrivano con la barca. Naturalmente lui che comanda, tira, arriva la barca, perché Gesù ha chiesto loro, oltre a quel pesce che aveva già preparato lui, di portarne dell'altro. Preparano, mangiano. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, questo lo leggo in modo che possa restare impresso, no? Notate che tutti i singoli particolari sono importanti. Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? No, un momento sbagliato. C'è una prima. Oh, mamma, non ci vedo. Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. Poi gli annuncia la sua passione, quella di Pietro. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse, e si conclude la vicenda di Pietro: seguimi. Era già stato detto all'inizio del Vangelo. Adesso ho detto alla fine, con tutta un'altra portata. Poi, siccome Pietro è sempre Pietro, quando vede Giovanni è di lui, ma che te ne frega? Questo per dire che non si perde mai la propria, ma ormai è definita, direi, la dimensione di vita di Pietro. Allora, come possiamo entrare in questo brano comprendendo le dinamiche di fondo che riguardano ogni discepolo? Primo particolare, il nome. Salta agli occhi che alla fine del Vangelo Gesù si rivolge a Pietro non con il nome che gli ha dato lui, ma con il nome vecchio. Come mai? La prima volta che Gesù incontra Pietro è narrato al capitolo primo di Giovanni, al versetto 42. Gesù gli dice: tu sei Simone, figlio di Giovanni. Quel nome lì lo usa alla fine, ma in tutto il racconto del Vangelo non esiste più. Esiste solo: sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. E in tutto il Vangelo Pietro è chiamato Simone, Simon Pietro, Pietro, non più Simone figlio di Giovanni. Come mai alla fine Gesù si rivolge a Pietro ancora con l'antico nome? E tra l'altro per tre volte. Una prospettiva di spiegazione che ci può accompagnare nella nostra indagine è questa. Sembra che Pietro, con tutto l'amore che porta al suo maestro, abbia ancora bisogno di qualcosa di essenziale, di decisivo, per realizzare quello che il nome Pietro, impostogli da Gesù, significa per lui e per la comunità dei fratelli. Le tre domande sono tutte seguite, oltre la risposta di Pietro, dal pasci le mie pecorelle. Quando ha chiamato Pietro, è Pietro non semplicemente in rapporto alla sua persona, ma in rapporto al ruolo che la sua persona avrà. Allora, cosa manca ancora a Pietro? Penso che si possano spiegare le cose in questa successione. Allora, Gesù lo chiama con il vecchio nome, rammentandogli l'amore che lui ha sempre protestato, senza però essere stato capace di viverlo fino in fondo. Ultima cena, capitolo 13, versetto 33. Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Nella stessa notte, Pietro rinnega il suo maestro. Però attenzione, non fermiamoci al fatto che lui rinnega, perché pur dopo averlo rinnegato, lui vuole andare a vedere cosa succede. È l'unico, a parte Giovanni, che lui ha sempre una parte speciale da svolgere, ma rispetto a tutti gli altri apostoli, Pietro è l'unico che ha il coraggio di va nella tana del leone. Poi dopo resta fregato, però va nella tana del leone. E questo ha a che fare con l'immagine che ancora lui difendeva del maestro. Pensate all'episodio del Getsemani, quando arriva il drappello, no? Che poi catturerà Gesù. Pietro cosa fa? Tira fuori la spada. Ha colpito proprio male, solo per un orecchio. Prendeva un po' di qua, era... comunque ha staccato un orecchio. C'è ancora l'idea che il Messia deve essere colui che conquista, non colui che è preso, e lui lo difende. però sempre secondo questa, chiamiamola, immagine che l'apostolo persegue. Pietro ha sempre preteso giocare un ruolo di primo piano per la sua generosità nella sequela del Maestro, cosa che sia Gesù che gli altri compagni gli riconoscono. Nessuno mette in dubbio la, diciamo così, il primato di Pietro tra gli apostoli, nessuno, mai. Anche poi nella successione, è lui che decide di andare a pescare e gli altri gli vanno dietro. Però ecco il particolare che noi normalmente sorvoliamo. Dopo il racconto del rinnegamento, se leggete l'episodio nei sinottici, voi noterete, per esempio Luca 22, 62, che Pietro ha modo, dopo aver rinnegato il suo maestro, ha modo di guardare Gesù che sta uscendo dal pretorio. Si guardano e il testo dice: è uscito fuori, pianse amaramente. Cioè lui è come se avesse già potuto intuire che cosa è successo, e in quello sguardo viene come lavato. Questo essere lavato è espresso anche dal pianto. Dopo il pianto lui torna, nel senso che vuol sempre seguire, vuol vedere. Però nel Vangelo di Giovanni non si fa cenno di questo pentimento. Giovanni, quando illustra con questa domanda, non questa domanda, questo episodio, no, delle tre domande, non ha mai detto che Pietro si sia pentito di questo, anzi sembra che Pietro abbia sorvolato sull'episodio come già concluso. Se facciamo una specie di analisi cronologica, noi qui ci troveremmo circa dopo qualche settimana dell'episodio, non proprio dopo pochi giorni, dopo qualche settimana, perché sarebbe, è la conclusione questa del Vangelo. E quindi Pietro può benissimo aver incamerato la cosa e la cosa passa sotto silenzio. Quando Gesù gli rifà le domande, usando il vecchio nome, è proprio quella mentalità che è ancora rimasta in Pietro, che deve essere come bruciata per poter accogliere veramente la sequela del suo maestro in tutta la sua vita. E questo l'accoglie in base al nome che riceve, perché quel nome è come se gli fa da riconoscimento che lui davvero è generoso con il maestro, davvero gli altri gli riconoscono questa cosa. Ma con che modalità? Come lui la può vivere? Prima immaginava di viverlo in base alla sua generosità, e tutte le volte che ha immaginato questo ha sempre fallito. Ma fallendo lui non si è staccato dal maestro. Allora Gesù è qui, è come se avesse la premura di curare Pietro fino in fondo, cioè di riplasmarlo come Gesù ha pensato. E tutta la scena si svolge secondo questa percezione di fondo, che a Pietro mancava qualcosa di essenziale per la sua sequela del maestro. Notate la prima... E questa è una notazione che vale anche per noi, anche per la nostra confessione. Allora, Gesù osa rivolgersi agli apostoli, in questo caso a Pietro, rammentandogli il suo peccato, da dentro una grande intimità. Non è da fuori l'accusa e l'altro... tutto tremebondo deve riconoscere. Non avviene così. Prima Gesù accoglie, fa gustare, poi ricorda il peccato. Ricordate che il peccato non si potrà mai vincere se non da dentro un'intimità accolta e riconosciuta. Se no, quando noi cercheremo di evitare il peccato è solo per non avere una condanna, ma basta che cambia la condizione della vita e noi lo faremo lo stesso. Belli belli. Se invece il peccato è fatto emergere all'interno di una intimità offerta e goduta, allora cambia davvero qualcosa nel nostro cuore. Cioè è come se quel qualcosa di essenziale, di decisivo che ci mancava, ci viene dato. Ora tenete conto di questo. Prima domanda, non è detta in generale, è detta usando il nome vecchio. Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? È proprio costoro, e non è una domanda, è proprio più di questi che sono qua, perché era la realtà che lui ha sempre vissuto, che tutti gli altri gli avevano riconosciuto, tanto che nel loro modo di comportamento, gli apostoli, rispetto a Pietro, sempre si sono mossi così. Era chiaro a tutti che Pietro amava il Signore più di tutti, per la sua impetuosità. Ma è qui dove Pietro non si accorge più. Lui certo che risponde, allora, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene, no? Per lui è come da sempre, non nota niente. Però andando avanti nel racconto, lui si renderà conto che quella che era una verità, e lo è ancora, non lo può più preferire lui, proferire lui. Perché lui, rispetto a tutti gli apostoli, è proprio quello che ha rinnegato il suo maestro. Allora lui davanti agli altri non può più dire, come verrà messo in risalto alla fine, non può più dire che lui lo ama più di tutti, ma potrà dire che lui farà di tutto perché tutti lo amino, ricordando che è questo che Gesù ha voluto per lui. Cioè il pasce le mie pecorelle sarà in funzione del fatto che non siccome io lo amo più di tutti io vi conduco ad amare il Signore, il contrario. Io ho sempre detto di amarlo, non posso più dirlo, ma il Signore mi ha scelto per confermare voi nell'amore del Signore. Questo avviene. Lui non può più riferirlo a sé. Quando invece per la terza volta, anche già la seconda, Gesù dice mi ami, non dice più di costoro, mi ami, e poi mi vuoi bene. Io non lo so, in questo caso in genere io cerco sempre di vedere le sfumature in ogni termine, ma in questo contesto la verità di fondo è così determinante che l'uso dei verbi o dei tipo pecore, pecorelle o amare o voler bene penso che sia del tutto secondario. Sicuramente qualche sfumatura di diversità c'è, ma rispetto al dramma che si sta svolgendo non ha alcun valore. Allora, quando per la terza volta Gesù gli domanda mi vuoi bene, lui non può che restare addolorato, perché evidentemente si rende conto della sua posizione. E quello che avviene è che lui, con questo rendersi conto, viene conquistato alla nuova modalità di seguire del Signore. Tanto che non può più dire, certo, dice, tu sai tutto. Cioè lui si deve fidare della scelta del Signore. Non può più riferirsi a sé. Allora, fidandosi della scelta del Signore, lui accoglie le pecorelle del Signore. e può, in base alla, come dire, all'amore porta che porta al Signore, può confermare tutti nell'amore allo stesso Signore. Ogni autorità esercitata nella Chiesa che non peschi in questa radice è un'autorità esercitata indebitamente. E quello che Pietro dice, non trattate il gregge come da padroni, no? Ma dice come modelli, ma neanche come modelli nello stare davanti, come modelli nel senso di rifarli continuamente alla fiducia del Signore che ha voluto dare il suo amore a voi e si è scelto te per svolgere un compito, l'ha scelto perché arrivi a tutti quello stesso amore e nient'altro. In questa scelta del Signore c'è il valore del nome di Pietro. E lui soltanto quando aderisce a questa modalità può sentire, e il Signore lo conferma, anche tu verrai la vita finalmente per me. È quello della sequela che diventa non, e questa è la cosa importante, non semplicemente che vuole dare la vita per il suo maestro, ma che darà la vita per il suo maestro condividendo i segreti del suo maestro. Darà la vita condividendo il sentire del maestro, condividendo la sua modalità di azione nel mondo. È la vittoria totale delle illusioni secondo il registro del potere. Perché quello che è il sentire del maestro, quello che è la sua modalità di azione nel mondo, non è di far grande il suo apostolo, di dire guarda come il mio discepolo è così generoso, ti sa fare anche questo. Al Signore no, non interessa niente. Al Signore interessa solo che l'amore che lui ha arrivi a tutti. E chi accoglie questo amore per farlo splendere su tutti non può che condividere la stessa modalità di quel figlio chiamato a testimoniare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Dovessimo esprimere con una preghiera, io direi così: Signore, non sono degno del tuo amore, del mio non posso fare gran conto, ma tu conosci il mio cuore, tu sai che ti vuole bene. E corrisponde alla professione di fede di Tommaso. Non può dire mio Signore, mio Dio, credo. Non può dire così, deve dire mio Signore e mio Dio. Come una specie di sussurro, perché fa parte di un'esperienza che, come dire, ti coglie di sorpresa, nel senso che non può procedere da te. Tu ti accorgi che la vivi. Allora anche Pietro, la terza volta, non risponde più, certo, e non risponde più con un tono di voce sicuro, risponde con un tono di voce affettuoso. È come balbettando, come sussurrando. Allora vuol dire che l'amore che lui poi sarà capace di vivere va al di là, notate questo, va al di là di ogni forma di orgoglio e di pretesa e sarà immune dal tarlo del predominio sotto qualsiasi forma si cerchi. Anche l'amore per noi è giocato spesso secondo il registro del potere. E voi sapete, per esempio, che nel vivere un rapporto, più è forte il legame, più alla lunga poi gioca l'orgoglio. Nel senso che uno non cede facilmente. Per poter cedere non basta l'amore. Occorre collegare l'amore con la condivisione di qualcosa che è più misterioso e che ingloba contemporaneamente tutti e due. Se ingloba solo me per darlo all'altro, l'amore finirà per essere uno strumento di potere. Pensate a tutte le pretese che noi alimentiamo negli affetti. Non è storia comune dei nostri cuori questo? Allora, non è che non ci sia l'amore, ma la modalità di viverlo è lontana dalla condivisione dei segreti del Maestro. E allora quell'amore non porterà vita. Quell'amore non sanerà il cuore. Quell'amore non sarà l'espressione di quel «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro», che sarebbe «Io vi darò riposo». Potete riposare facilmente in un amore? Posso fare una piccola parentesi? Allora, sono al funerale, dice, oppure al cimitero, dice, l'eterno riposo, donale a questo povero disgraziato, ha lavorato tutta la vita, finalmente adesso non lavora più e si può riposare. Stiamo augurando questo, l'eterno riposo? Allora, non so se il termine riposo è lo stesso che nel Vangelo viene tradotto con ristoro, ed è lo stesso termine che viene usato nella tradizione ebraica per il riposo del sabato. Voi sapete che nel racconto della creazione, per 6 giorni di opera, e poi si dice riposa. Allora, nell'immagine, siccome si è affaticato tanto, adesso smette e si riposa un po'. Se fosse questa l'immagine di fondo, non sarebbe una cretinata. Allora, gli antichi rabbini hanno immaginato che il 7° giorno è il giorno della creazione del riposo. Qual è il significato? Tutte le cose che noi vediamo sono compiute? Niente è compiuto. Tutto è in movimento. Il compimento, cioè quello di realizzare lo scopo per cui le cose ci sono. Pensate per esempio alla creazione dell'uomo. Quello di vivere la vita secondo lo scopo per cui ci è stata data e di viverlo compiutamente, questo è il riposo, è il riposo come armonia, quella che nei racconti della risurrezione corrisponde a shalom, pace a voi. Questo riposo è un riposo pieno di pace, di armonia, di, come dire, di ristoro, di compimento. Ora, questo tipo di ristoro ce l'ha soltanto colui che ha creato. Allora, quando noi seguiamo l'indicazione di Gesù, come dice, no? Venite a me voi tutti e io vi darò ristoro, è come se dicesse, a me è stato dato ogni potere. Allora, in me voi conoscete il vero Dio, in me potete intuire come soddisfare fino in fondo i desideri del vostro cuore. Questo è la legge generale di tutti i cuori. Qui nessuno è diverso dall'altro. Allora, ricevere il ristoro di Dio è ricevere il compimento del nostro essere creature, ma dentro la comunità delle creature che è famiglia di Dio. Nessuno può ricevere il ristoro da solo. Tanto che più è forte questo ristoro che tu avverti, più è profondo l'angoscia perché possa arrivare a tutti. Ed è caratteristico di Gesù. Più lui si avvicina a Gerusalemme, più dice «sono angosciato». Ma non tendendo angosciato perché ho paura di arrivare là. È l'angoscia perché si compie finalmente il segreto che io sono venuto a svelare. Cioè perché tutti possano vedere quanto è grande l'amore del Padre per tutti. Chi come credente in Gesù, partecipa della sua missione, deve partecipare di questa sua angoscia. E questa angoscia è tanto più veritiera quanto più si gusta questo ristoro. Ed è il riposo che deriva dal fatto che il cuore dell'uomo non ha più né una forma di predominio, di pretesa, perché è compiuto nei suoi desideri. Nella figura di Pietro è lui che non può più fregiarsi della generosità del suo amore, ma fidandosi del Signore Gesù darà davvero la sua vita per amore. Allora pensate, no, che già vi dicevo, Dio è Dio della vita, non chiede la vita a nessuno. Noi non possiamo dire, per quanto vogliamo seguire il Signore, io ti do la mia vita. Al Signore non serve a nulla la nostra vita. Lui è il datore di vita e invita noi a essere come Lui, che vivendo, quindi dando il suo amore, trasmette questo dono, diciamo, no? Questa rivelazione dell'amore del Padre per tutti. E che noi possiamo godere questo, vuol dire che nessuno può servirsi di qualcosa o degli altri per riempirsi. Perché è un po', perdonate l'espressione, no? È come andare al mercato a fare la spesa con una borsa che non ha fondo. Più voi comprate, quando arrivate a casa avete già perso tutto, no? Se avete speso 10 euro, va bene. Ma se aveste speso 1000 euro per fare la spesa e arrivate a casa e non avete niente, non siete più arrabbiati? E avviene lo stesso col Signore. Se noi più diciamo di seguirlo, ma senza questo fondo, cioè senza questo confidare nel dono suo, noi alla fine saremo sempre più arrabbiati. Ma che senso ha vivere così? Allora, ecco l'invito, no? Di Pietro. Lui può seguire il Maestro perché non può più fondarsi né fidarsi del suo amore, ma sarà, come dire, come garantito, diciamo così, nel suo amore, proprio perché si fida del dono del suo Maestro. Quando poi Gesù gli dice, no, pasci le mie pecorelle, è che a tutti verrà inviato, di tutti si prenderà cura, perché tutti e ciascuno appartengono allo stesso Signore, l'amore del quale l'ha conquistato e l'amore per il quale costituisce il vero obiettivo del suo interessamento di tutti. Lo scopo è sempre lo stesso, perché tutti lo riconoscano e trovino riposo. È un po' come in questa, salvaguardando pure la dimensione drammatica di quello che sto dicendo, però è un po' come se l'intimità goduta finalmente non sarà più insidiata, come è avvenuto per Gesù. È la vittoria totale delle illusioni. È la, come dire, l'attraversamento e il, diciamo pure, il dono della nostra vita ormai al di là di una prospettiva mondana che implica che noi per poter vivere dobbiamo servirci di qualcosa. Qui in gioco invece è che la vita ti viene proprio data dal Signore e tu la moltiplichi se a tua volta la dai, perché tutti possono conoscere lo stesso Signore. Questa è la dimensione di fondo. Allora può avvenire quello che poi, subito dopo, nella descrizione della vita degli apostoli, proprio nei primi eventi che li caratterizzano, quando poi vengono presi di mira, no? E incarcerati, si dice lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Allora, noi non siamo mai in pace con questa realtà. In teoria va bene, ma in pratica basta che uno ci pesti i piedi che noi siamo già all'aria. Però, pensate a questa cosa. La letizia nella persecuzione, pensate a ogni tipo di afflizione, non pensate solo al cattivo che vi viene contro, a ogni forma. Comunque, la letizia nella persecuzione rivela la dignità ottenuta dall'anima. Dignità che si esprime nel suo splendore proprio perché gli altri la calpestano. O perlomeno proprio quando gli altri la calpestano e non viene meno. Ora, non è un fatto personale, è un fatto ecclesiale. Non è in gioco la virtù di una persona, è in gioco la fede condivisa. Ed è in gioco la missione evangelica per il mondo. Non è nei termini di una conquista personale, è nei termini di un'esperienza di fede veritiera. Allora capite anche questo riferimento di stamattina dalla lettera di Pietro, no? Quando parla della comunità come stati concordi, affettuosi, non è legato a un estendere a tutti quello che posso vivere nella mia piccola famiglia, papà, mamma e i miei fratelli. Ha tutto un altro modo di, come dire, di concepirsi. Anche perché io, da figlio di una tale famiglia, posso benissimo non aver mai conosciuto l'affetto di mio padre e di mia madre. Posso benissimo non avere fratelli, posso benissimo subire guerra da parte di un mio fratello. Non è che con questo non sono capace allora e non posso più vivere un affetto fraterno, un amore, assolutamente, perché la radice è altra. La radice fa parte di questo essere generati dall'alto, essere rigenerati, aver scoperto che il riposo viene dall'affidamento a quel maestro che ci rende capaci di rivolgerci a tutti a partire dal suo amore per tutti. E in questo noi scoprire che possiamo godere un affetto. Chi è, non so, in una famiglia, chi manca di un affetto, più lo cerca per sé, più o meglio, all'incontrario, meno lo trova. Perché io lo esprimo sempre così: quando vi è mancato qualcosa a suo tempo, non sognatevi di guadagnarlo più tardi. Quello che vi è mancato, bisogna solo riconoscere che è mancato. Ma Dio è più potente. Noi non siamo solo figli di quella famiglia, noi non siamo confusi con la singola storia che abbiamo vissuto. Perché noi portiamo una disponibilità, una, come dire, come chiamiamolo pure un progetto di vita dentro proprio di noi, molto più potente. Se no, la comunità umana si dovrebbe dividere in fortunati e sfortunati. E noi facciamo spesso questi giudizi, ma non hanno fondamento di verità. Hanno solo un fondamento psicologico, un fondamento emotivo, ma non di verità. Allora, è importante non cogliere che la letizia nelle persecuzioni, come anche la difficoltà, per esempio, nella fedeltà all'amore, non ha a che fare con una virtù personale. Se io sono iroso, sono sempre tentato dall'ira. Ma non è questo che fa problema. Il problema è che io sappia riconoscere l'ira, che non è la radice della mia vita. Non è che, se io perseguo l'ira e credo di poter ottenere quello che mi è mancato con l'ira, io scoprirò che prenderò sempre più botte. prima o dopo sarò convinto, meglio prima che dopo, perché sennò la testa è piena di bernoccoli. Ma anche al di là di questo, è in funzione del fatto che se davvero io posso attribuire verità a quella che è la rivelazione di Gesù, quella vale per il mio cuore. Non è così facile da digerire questo, eh? E difatti nessuno lo deve ricordare a un altro, perché io, cioè, non ho vissuto la sua circostanza, come faccio a capire davvero la sua ferita, il suo, no? Quindi non tocca a me ricordarla a un altro, a me tocca soltanto favorire il fatto che, come difendo la mia dignità, devo difendere la dignità dell'altro. Questa possibilità di riposo esiste per tutti, è offerta a tutti, e come Pietro non si basa sulla sua generosità, ma sul fatto che si fida dell'amore del Signore per, si fida del dono che ha fatto a lui per tutti. Posso chiudere questa riflessione con l'annotazione che nel brano evangelico della confessione di Pietro, il pasto comune, no, dopo la pesca miracolosa, comporta due offertori, evidentemente di sapore eucaristico, no? Allora, c'è il pesce preparato prima da Gesù e il pesce portato dai discepoli. Allora, vi si può ravvisare il dono di Gesù ai suoi e il dono degli uni agli altri nell'amore che risponde a quello di Gesù. Alla fine vale sempre la stessa cosa. Dove Gesù dimora? Nell'amore del Padre. Noi dove dobbiamo dimorare? In Gesù, partecipi di questo dinamismo di rivelazione dell'amore del Padre per tutti. Il pasce delle mie pecorelle è allusivo di questa dimensione. E ognuno nel suo verso, secondo la condizione di vita che ha, nella storia che ha, per il ruolo che può giocare a tutti i livelli, in realtà si tratta soltanto di vivere questo. Se noi non ci percepiamo dentro un mistero più grande, quando noi vogliamo soddisfare i desideri che ci muovono, resteremo sempre delusi. Non è facile l'altra cosa, ma non esiste un'altra strada. Se qualcuno la trova, me la venga a dire, che forse cerco di applicarla anch'io. Per ora non esiste. Allora, e qui sarebbe, diciamo, mi fermo qui per indicare che quello che abbiamo delineato all'inizio, no? Come la potenza di seduzione del male, ora comprendete che non riguarda tanto il fare il male, quello l'abbiamo fin troppo evidente noi, ma riguarda il frutto del bene che cerchiamo di fare. Perché se il bene che vogliamo fare non produce questo frutto, è come se il nostro cuore si intristisce e resta irretito, non potrà più godere la rivelazione della grandezza dell'amore del Padre per tutti. E con gli esempi degli apostoli dopo la risurrezione si può cogliere questa cosa. E oggi pomeriggio e domani voglio presentare qualche parabola a partire da questa prospettiva, per far vedere, no, come, non so, per esempio la parabola del mettete via all'ultimo posto, o quella del buon samaritano, o anche quello che aveva accennato dei talenti, o anche quella del giudizio finale. Se non è colta in questa prospettiva, noi riduciamo la parabola semplicemente a fare delle cose buone, ma non è questo il senso delle parabole, perché Se noi riduciamo il nostro cuore a fare delle cose buone, perdiamo il di più della vita, che è godere del frutto delle cose buone. E il cuore può godere solo del frutto, non semplicemente del fatto che fa le cose buone. E il frutto è sempre collegato a questa intimità di vita, a questa, come dire, scoperta, no? Del volto di Dio e del suo amore, non per me, ma per tutti, di cui anch'io partecipo condividendo. E mi fermo qua.